112, 111, un salmo alfabetico. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti.
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta.
Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre.
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato.
Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici.
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. La sua potenza si innalza nella gloria.
L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma, ma il desiderio degli empi fallisce.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo parla della beatitudine, di quello che stiamo vedendo in questi giorni, del servo fedele e saggio, che è quello che amministra i suoi beni con giustizia, con bontà e misericordia, quello che dona largamente ai poveri. Ecco, l'abbiamo scelto come introduzione alla parabola dei talenti, sulla quale ci fermeremo questa sera. La volta scorsa abbiamo visto la parabola delle 10 vergini, che ci ha mostrato come il senso della nostra vita è l'incontro con lo sposo. È bella questa metafora dell'esistenza, è un uscire incontro alla realizzazione piena col Signore, però bisogna avere l'olio, abbiamo visto la volta scorsa, e quest'olio è da procurarsi ora. E questa sera vediamo cosa bisogna fare per procurarsi quest'olio, trafficare i talenti. E leggiamo la parabola dei talenti. È una parabola molto cara al capitalismo, uno dei fondamenti dell'etica capitalistica. Cercheremo di capirla perché è importante.
Cercheremo di non tradurla in milanese, ma in linguaggio cristiano, ecco, che ci sia un certo tipo di impegno. Non un altro. Capitolo 25, 14-30. Avverrà come di un uomo che, emigrando, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, allontanatosi, scavò una buca nel terreno, e vi nascose il denaro del suo signore. Dopo molto tempo, il signore di quel servo tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo signore, «sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo signore». Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnati altri 2. «Bene, servo buono e fedele», gli rispose il Signore, «sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo Signore». Venuto infine colui che aveva ricevuto 1 solo talento, disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura mi allontanai e nascosi il talento sotterra. Ecco, vedi il tuo». Il Signore gli rispose: «Servo cattivo e pauroso, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ne ha 10, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fanullone, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti».
E dicevamo che la parabola ha subito un'immediata applicazione di stampo milanese: bisogna darsi da fare, il capitale va raddoppiato, se non lo raddoppi sei mandato all'inferno. Quindi bisogna davvero impegnarsi nella vita, le doti che hai devono fruttare, e più hai, più devi rendere, devi raddoppiare proprio ciò che hai. Ecco, questa è un'interpretazione usuale che dice esattamente il contrario del testo per molti aspetti. E adesso spiego. E questo testo va sempre capito come ogni testo nel contesto, perché se c'è un testo e davanti c'è un non, vuol dire il contrario. Ecco, questo testo parla prima dell'olio da procurarsi in questa vita e qui dice bisogna procurarselo trafficando i talenti, e il successivo dice come trafficarli, dandoli ai poveri. Quindi non è ciò che hai che conta, ma ciò che dai. Esattamente il contrario della logica del capitalismo. Il talento non è ciò che hai, è ciò che hai dato ai poveri, ciò che hai investito in amore. Il talento, i doni che ho, non sono le capacità, anche quelle, ma quelle contano poco. Il talento è qualcosa di più profondo. Ciò che ho e sono è dono di Dio. O lo vivo come dono d'amore e la mia vita reduplica l'amore, è una risposta d'amore nel dono, oppure io mi possiedo, voglio tenermi come sono e il mio talento va sottoterra, e se non rispondo all'amore con l'amore, l'amore muore, io distruggo me stesso. Quindi la vita che ci è data è per rispondere, è la responsabilità al dono ricevuto. E la parabola, se notate, si svolge in 3 tempi. Un primo tempo il padrone, il signore, che dà i suoi beni, tutti, e lui emigra lontano, ai servi ciascuno secondo le sue capacità. Quindi ognuno di noi è diverso, ha doni diversi, ma anche in misura diversa. E poi ci sono 3 tipi di persone, chi ha 5, chi ha due, chi ha uno, e l'atteggiamento opposto di chi traffica, investe e raddoppia rispondendo all'amore con l'amore, e chi invece per paura non risponde. Sono praticamente due modi diversi di impostare la vita. O la vita la intendo come un debito da restituire, e allora mi comporto correttamente, senza amare né Dio né il prossimo, e alla fine gli restituisco la vita dicendo: vedi, come me l'hai data, te la rendo, ho fatto nulla di male. Oppure la vita è un dono di amore che si investe amando. Allora proprio si raddoppia. L'altro ti ama, il Signore ti ama e tu ami. E questa è la mia realizzazione. E il tempo che ci è accordato in questa vita è per realizzare noi stessi come figli di Dio. E il brano successivo mostrerà ancora più da vicino com'è che si realizza. E dicevo, se il primo tempo c'è il Signore che dà i doni ai suoi servi, i vari talenti, il suo capitale, lo affida tutto a loro, e nel secondo tempo ci sono i servi che fanno cose diverse, chi traffica e chi non traffica, nel terzo tempo torna il Signore e c'è il rendiconto, il giudizio finale. Ecco, con chi di questi servi ci dobbiamo identificare? La parabola precedente diceva vegliate, cioè ci voleva far identificare con le vergini stolte che non hanno procurato l'olio in tempo. Ora ci vuol far identificare col terzo servo, quello che ha sepolto il talento, perché non facciamo come lui.
Da pensare in un certo senso proprio in rapporto alla parabola appena citata, la precedente, che il modo per attendere il Signore, cioè quel vegliare di cui si dice, è un modo che è laborioso, cioè è un modo che libera in noi piuttosto energie, diciamo creative, per dire energie di vita, energie di servizio, di amore, piuttosto che bloccarci nella paura che rende inattivi. Cominciamo dal versetto 14. Avverrà come di un uomo che emigrò e chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni.
Ecco, il Signore è paragonato a uno che emigra, cioè che va fuori dal suo popolo. Infatti il Signore si è fatto estraneo. Estraneo è tutti andando sulla croce, è andato lontano, appunto più lontano da Dio, poi quando è risorto se n'è andato dal mondo. Ma dov'è andato Dio? È andato lontano. Provate a pensare ai lontani e lì trovi Dio. Lo dirà la parabola seguente: quando hai fatto uno di questi miei fratelli più piccoli una cosa, l'hai fatta a me. Il Signore è lontano. È il forestiero, è l'immigrato, è il nudo, è l'ammalato, è il carcerato, è tutto ciò che noi non consideriamo perché è estraneo, è l'altro. Tutto ciò che ci scomoda è andato lontano, cioè è lì, è sempre con noi sotto il segno del povero Cristo. Per questo chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore, dice il libro dei Proverbi. E andando via cosa ha fatto? Ci ha consegnato tutti i suoi beni a noi. E qual è il bene del figlio? È il suo amore per il padre e per i fratelli. È lo Spirito Santo, è l'olio di cui si parlava la parabola precedente. Questo è tutto il bene che il Signore ci lascia. Cioè lui è andato via, ci ha amato, ha dato se stesso per noi, ci ha consegnato il suo spirito perché anche noi possiamo amarlo nell'ultimo dei fratelli. Allora così rispondiamo al suo amore con l'amore e diventiamo noi stessi figli come lui. Quindi noi ormai nel mondo siamo i gestori responsabili di Dio stesso. Ci ha dato tutto, ci ha dato la vita, tocca a noi viverla, amministrarla.
A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. e partì.
Ecco, il talento è circa 37 chili d'oro, quindi è già un buon capitale. Ecco, in cosa consiste il talento? Noi siamo abituati a dire una persona di talento per indicare le doti naturali. Anche quelli possono essere dei talenti. Ma per talento si intende qualcosa di più. Cioè, tutto quello che uno ha è tutto dono. Il mio talento è ciò che sono. Sono dono di Dio. O mi intendo come dono di Dio, mi vivo come dono, e quindi rispondo a questo dono amando, o mi intendo non come dono ma come un debito da restituire, perché vorrei possederlo, ma non posso possederlo, devo restituirlo perché non è mio. Difatti chi vuol possedere la vita la perde, perché la perde. Chi la riceve come dono la dona e la guadagna. E i talenti sono diseguali per tutti, e grazie a Dio siamo tutti diversi. Si fa tanto l'elogio dell'uguaglianza, facciamo l'elogio della diversità. Ognuno è altro dall'altro. Il vantaggio che sia altro fa sì che tu sei costretto a uscire da te e accogliere l'altro. E ciò che ci rende simili a Dio non è la quantità di doni che abbiamo, averne di più o di meno non cambia nulla. Ciò che ci rende simile a Dio è proprio il nostro rapporto con l'altro. Un rapporto di accoglienza, di amore, di dono e di comunione con l'altro ci rende come Dio, ci fa costruire una vita vivibile, una vita di comunione. Un rapporto invece con l'altro di aggressione e di violenza, perché vive la differenza, la diversità come invidia, come rancore, come desiderio di possesso, rende il mondo invivibile. Quindi è proprio nella diversità dei doni, nell'alterità in fondo, che noi giochiamo la nostra identità. Siamo figli di Dio se accettiamo l'altro che sia altro da noi. Se vogliamo ridurre l'altro a noi, lo mangiamo, lo divoriamo e siamo il contrario di Dio, cioè diffondiamo la morte e la violenza. Quindi com'è che si amministra il talento? O io ciò che sono lo vivo come dono che metto a servizio del fratello, perché l'ultimo dei fratelli è il Signore, allora divento come il Signore che ama e il mio dono si raddoppia, diventa risposta di amore, allora divento me stesso e mi realizzo, oppure io intendo trafficare i talenti in senso capitalistico, cioè a chi ne ha 5 gliene prendo 5 ne ho 10. Questo qui è esattamente il contrario del trafficare i talenti. È la logica di chi vuol possedere e alla fine perde tutto. Perché la diversità e la differenza la prende come oggetto di possesso, di dominio, di potere, di violenza. Ecco, e ognuno ha talenti e doti diversi secondo la sua capacità. È interessante, ognuno vuole essere sempre diverso da quello che ha. Grazie a Dio c'è già il diverso, è l'altro. Accogli l'altro. Diventi diverso anche tu accogliendo l'altro. C'è in fondo uno che vuole essere diverso è perché non accetta se stesso come dono. Non ha capito la sua identità. E sarà il problema appunto del terzo servo. Quindi scusate, allora i talenti non li intendiamo solo come le doti naturali, come si intende da fruttare, è qualcosa di più profondo. Io non sono mio, sono dono a me. E se mi dono divento me stesso, simile a Dio, figlio di Dio. Se voglio possedermi o possedere gli altri, distruggo me e gli altri. Per questo mi sarà tolto il talento.
Pensavo comunque si intenda il dono che si è ricevuto in amministrazione, ecco, questo lo si moltiplica condividendo. Ecco, è questo paradosso, diciamo, da un punto di vista umano. La moltiplicazione si ottiene attraverso la divisione, la condivisione. E difatti si dice che colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2.
E ci pensavo su se ne avesse guadagnati 4 invece di 5. O ne avesse guadagnato solo 1 invece di 2, cosa capitava? Cercavo di fare varie ipotesi di percentuali e poi pensavo che se uno ha 5 o guadagna 5 o perde tutto. E spiego. Se il talento è praticamente l'amore che ricevo, il mio io come amato da Dio, se rispondo a questo, io divento risposta a quest'amore. E l'amore o è tutto o è niente. Non è che dice sì un pochino. Il comandamento è amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la vita, cioè le energie, e con tutta l'intelligenza. Se ami con riserva, non ami. Quindi comunque se ami, reduplichi il capitale. Cioè rispondi all'amore con l'amore, così come sei. Quindi il senso della nostra vita, l'olio di cui si parlava nella parabola precedente della volta scorsa, è proprio rispondere all'amore con l'amore. Sono dono, mi dono. Se non mi dono, entro nella logica della violenza, del possesso, della distruzione. E poi questo talento che ho, lo devo restituire perché non è mio, e cosa metto insieme a questo talento? Il niente che ho fatto in tutta la vita. Cioè la devastazione che ho operato in me e negli altri.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, allontanatosi, scavò una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo signore.
Ecco, innanzitutto gli altri vanno a trafficare. Questo va e scava una buca. Gli altri guadagnano, moltiplicano, questo invece è il nascondimento. Perché fa questo? Ecco, lui pensa che il talento che lui è, non è suo, è del Signore. Glielo deve restituire. Quindi tutta la sua vita è un restituire il debito di ciò che ha ricevuto. Quindi è nella logica del debito. Allora cosa fai? Basta far niente, nulla di male, alla fine muori, restituisci la vita a Dio e dici guarda, me l'hai data, tientela. Pensate che è brutto intendere la propria vita come un debito. Cosa bisogna fare? O suicidarsi, non vale la pena perché si muore lo stesso, si aspetta di morire per restituirla. Chi invece l'ha ricevuto come dono d'amore, che cos'è la vita? È la risposta all'amore con l'amore, questa è la vita. Ed è la vita stessa di Dio. Capite? Sono due modi opposti di intendere l'esistenza. O come amore o come debito. Allora, se lo intendi come debito, fai una vita anche legalmente a posto, osservante della legge, e tutto finisce lì, e non vivi. L'altro invece vive una vita nell'amore, una vita feconda, una vita che gli ridà davvero la sua verità di figlio.
Sì, in termini di sentimenti, uno è mosso dal sentimento dell'amore, che è appunto fecondo, creativo, e l'altro è mosso piuttosto dal sentimento di una paura, di un timore servile, per cui è bloccato, sterile e bloccato. Dopo molto tempo il signore di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo signore. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo Signore.
Il Signore viene sempre dopo molto tempo, cioè alla fine della vita. Ci lascia tutto il tempo, poi viene e fa il conto. Il conto su che cosa? Su quello che abbiamo fatto noi in questa vita. Cioè la vita è nostra. Siamo noi responsabili della gestione della nostra esistenza. Ecco, allora si presenta il primo e dice, guarda, proprio con gioia, mi hai dato 5, ecco altri 5. Cioè ciò che tu mi hai dato, il mio cuore, la mia mente, le mie energie, ciò che tu mi hai dato per amore, ecco, che è diventato tutto risposta di amore. Ho vissuto una vita piena. Quindi il dono è raddoppiato nella mia risposta, cioè amo come sono amato. Per questo siamo creati, per diventare come Dio che è amore, con tutto ciò che siamo. Dove quel che conta non è la quantità, ma è proprio la risposta. E allora il Signore lo chiama servo buono e fedele, buono come l'unico buono, che è il Signore, e fedele come il Signore stesso. E gli dice, tu sei stato fedele nel poco, questa vita è poco, tutto sommato, eppure nel poco quotidiano della mia vita gioco il molto infinito, la mia identità con Dio. E difatti gli dice il Signore, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Cioè la ricompensa dell'aver vissuto nell'amore è prendere parte alla vita stessa di Dio. Perché abbiamo vissuto come figli di Dio. Quindi abbiamo la ricompensa infinita, sono le nozze, no? Con lo sposo. Siamo diventati figli e siamo uniti al figlio.
Attivato, come dire, un circolo virtuoso, ha ricevuto amore, questo servo, e ha fatto circolare amore, per cui partecipa alla gioia del Signore, che è la gioia stessa di questa circolazione di amore, di questo fluire di amore. Analogamente l'altro, presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il Signore, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo Signore.
Quindi, come vedete, la ricompensa non è legata a quanto rendiamo, semplicemente al fatto se investiamo rispondendo all'amore con l'amore. E anche il secondo che ha reso solo 2 perché aveva 2 ha la stessa ricompensa del primo. La ricompensa infinita di partecipare alla vita piena di Dio alla quale siamo destinati. Quindi, come vedete, i primi 2 servi sono quelli che hanno capito il senso dell'esistenza, hanno capito come procurarsi l'olio, cioè come vivere da figli di Dio. Si vive da figli di Dio vivendo da fratelli. Si ama veramente se stessi, ricevendo la propria vita per amore e investendo in amore tutto ciò che siamo. Questo è il senso della vita, altrimenti è una vita buttata via. Avessi anche ricevuto 100 talenti.
Ecco, 2 sono andati bene. Mi viene da pensare che il Signore è ottimista, tutto sommato presenta, cioè come più probabile, più facile l'evento positivo. Dopo presenta anche una possibilità. Si spera che sia presentata qui in termini quasi di può succedere anche questo. Fai in modo che non succeda. Il terzo dunque. Venuto infine colui che aveva ricevuto 1 solo talento, disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura mi allontanai e nascosi il talento sotterra. Ecco qui il tuo.
Ecco, questo terzo perché ha agito così? Dice al Signore, so che sei un uomo duro. Ha agito così perché è una cattiva immagine di Dio. Dio è duro, miete dove non ha seminato, lui ha paura. Ecco, questa parabola vuole sbloccarci da quella paura che ci impedisce di vivere l'esistenza in pienezza. E la paura da cosa è data? Dal pensare che la nostra vita è un debito. Questa paura da cosa è data? Dal non conoscere il valore del talento. Il talento è l'amore che il Signore ha per me. E la mia risposta è amare. Quindi vuol farci uscire dalla logica del possesso, del tanto o del poco, del nascondere sottoterra, per farci entrare nella logica stessa di Dio. In fondo chi ha un concetto cattivo di Dio cosa fa? O lo nega, oppure gli fa da schiavo. E alla fine cosa dice? Ecco, il tuo, tientelo. Te lo davo anche prima, ma perché mi hai fatto vivere? Si domanda, che mi ha messo al mondo? Chi ti ha chiesto di mettermi al mondo? È il più grave insulto che si possa fare ai genitori, ovviamente. Così anche a Dio. Ti ha messo al mondo perché ti vuol bene, perché tu ti voglia bene e tu sappia amare. Se non è questo il senso della vita, c'è nessun altro senso. E questo non ha colto il senso, e ancora è nella legge. E dice, mieti dove non hai seminato. È vero, scusa, se semini, non è che mieti quel che semini. Se mieti un chicco, non è che raccogli un chicco, sennò è inutile seminare. Se mieti uno, raccogli 30, 40, per questo semini. Cioè l'amore produce amore, è produttivo. Se non è produttivo, vuol dire che non è amore. Vuol dire che sei fuori dalla logica dell'amore. Quindi è vero, lui miete dove non ha seminato, raccoglie dove non ha sparso. È vero e non è vero, perché ha sparso amore e l'amore germina amore. Appunto come il seme che si moltiplica.
Azzardo una cosa, perché riflettendo magari uno dice, ma poverino, questo qui ne ha ricevuto uno solo, è chiaro, era un po' in difficoltà, meno dotato, credo che sia fuorviante, ecco, una cosa del genere. Penso che avrebbe potuto essere nella stessa posizione di paura anche quello che ne ha ricevuti cinque, per dire. Però, più seriamente, una citazione mi viene da fare opportunamente dalla prima Giovanni, dove dice appunto qualcosa circa il timore che blocca e l'amore invece che scioglie. Dice così, Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore scaccia il timore. Il timore suppone il castigo, chi teme non è perfetto nell'amore. Il padrone, cioè il Signore, gli rispose, servo malvagio, anzi servo cattivo e pauroso, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ne ha 10, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti.
Ecco, il primo servo è chiamato buono, questo malvagio. Il primo fedele è questo pauroso. È interessante perché buono e malvagio comprendiamo la contrapposizione, ma la contrapposizione tra fedele e pauroso la comprendiamo di meno. Perché uno è pauroso? Perché non ha fiducia, appunto. La fede è il contrario della paura. Il primo è buono perché? Perché ha fiducia. Ho ricevuto l'amore, bene, sono contento. Vivo in fiducia il dono e lo vivo donando. Il secondo invece è cattivo, cioè è imprigionato, captivus, proprio dalla sua paura che gli impedisce la fiducia.
Sì, la paura che lo rende prigioniero, lo rende captivus.
E questa parabola quasi vuol farci paura della paura, per dire non abbiate paura, che se avete paura siete come questo. E dicevi, sapevi allora che io sono duro? E perché non sei andato dai banchieri? Almeno avrei avuto l'interesse. Ecco, fa specie Dio che è interessato all'interesse, ed è vero. Dio ha molto interesse che frutti il nostro talento, perché il nostro talento è la nostra identità di figli. Se viene fuori niente, distruggiamo noi stessi. Quindi per quanto poco sia, almeno una minima risposta, ci affiderà ad altri, non so, fai quel che vuoi, non riesci tu ad amare, ma fai qualcosa. Cioè forse almeno i tentativi, non guarda i risultati, ecco.
Viene in mente, tardivamente forse, rispetto al fatto di questo che aveva seppellito il talento, che nella parabola corrispondente in Luca si dice addirittura che non è che semplicemente lo seppellisce, lo avvolge in qualcosa, una stoffa che è detta sudario, cioè proprio qualcosa di mortifero, timore, il terrore che gela, fa diventare freddi come morti, non certo creativi.
Quindi in concreto allora che cos'è l'olio di cui si parlava? È una nostra vita operosa nell'amore, questo vuol dire. Quindi è importantissimo questo tempo presente. È dove o viviamo con amore e allora realizziamo l'esistenza, o dove ci blocchiamo nelle nostre paure, nelle nostre deviazioni e la vita muore. Difatti ci viene tolto il talento, perché se uno non risponde all'amore con l'amore, butta via l'amore. In lui muore e lo perde. Invece a chi ha sarà dato sempre di più. È vero, più ami, più ricevi amore, più puoi amare. A chi invece non ha amore sarà tolto anche quello che ha. Non risponde all'amore, in lui muore l'amore. Ecco allora che questo servo sarà fuori nelle tenebre. Cioè tutta la sua vita è stata nelle tenebre. È stata fuori dall'amore, è stata fuori dal sorriso, è stata fuori dalla gioia. Ecco che allora il Signore ci esorta a vivere una vita nella luce, nella gioia, nel sorriso pasquale, in quella gioia, in quella luce che è proprio l'amore che riceviamo e diamo. Allora questa parabola ci dice il senso della vita presente. Ciò che siamo e abbiamo è un talento, questo talento va investito così com'è, è un dono d'amore, se ami questo talento lo raddoppi, se non ami lo perdi. E come vedete un'interpretazione diversa da quella che siamo tentati di fare, cioè se fai fruttare nel senso che guadagni di più, no, se dai di più. Amare e dare. Più dai, più guadagni. Chi vuol possedere la vita, la perde. E quanto Gesù disse al giovane ricco, vuoi avere la vita eterna? Vai, vendi quello che hai, dagli ai poveri. Poi vieni e seguimi. La vita eterna è questo donare.
Mi viene da dire, appunto, disinnesca forse, almeno in termini di linguaggio, disinnesca una cattiva interpretazione il dire i talenti, ciò che hai ricevuto, ciò che sei, ciò che Dio ti dà, lui stesso, non devi moltiplicarlo, ma devi condividerlo con altri. Ciò che Dio ti ha dato devi farlo circolare in altri, non trattenerlo, non, come dire, gonfiarlo. La vita appunto la si ha nella misura in cui la si dona. Bene, dei testi supplementari che aiutino.
Sì, oltre il Salmo 112 che abbiamo visto che parla del servo saggio e fedele, e prendete Genesi 3 che racconta la storia del peccato originale che consiste proprio nella paura di Dio. Adamo si nascose da Dio. Finì sottoterra proprio per la cattiva opinione su Dio, suggerita dal serpente, di un Dio invidioso da cui difendersi. Così Genesi 4:1-16, Caino e Abele, Caino vive la differenza con Abele come luogo di aggressione, invece che luogo di benedizione e di comunione. Così Ezechiele 16 racconta di una ragazza che è immagine di Israele, che tutti i doni che riceve li usa per prostituirsi invece che per amare il suo sposo. Poi prendete Matteo 19:16-30, è il racconto del giovane ricco che dice al ricco come investire i suoi capitali. Matteo ancora 22:34-40, il comando dell'amore. Ecco, poi circa la diversità dei doni e dell'uso dei doni diversi, vedete 1 Corinzi 12, 4-11.
Sostiamo, riprendiamo il testo.
Dunque, io ho una domanda inizialmente ed è questa. Abbiamo parlato del terzo servo, il servo malvagio, che peraltro è un servo che in fondo conserva. Cioè io mi sono sempre detta, o mi sono sempre un po' meravigliata di questo rigore, di questo signore nei confronti di chi, sì, non è che ha investito, però qualcosa di buono ha fatto, ha conservato. E invece forse stasera chiedo la conferma di questo, e cioè per il signore il conservare è un po' come sprecare, perché metterebbe sullo stesso piano, non se ne parla qui di un quarto servo che va a sprecare il suo talento godendoselo in gozzoviglie, però in fondo non sarebbe tanto diverso per il Signore, ecco, questo mi chiedo come prima domanda. La seconda è questa: se poi raffronto, come penso ciascuno di noi qui stasera faccia, il comportamento di questi servi e la propria vita, mi chiedo, ma gente come noi, che lavora all'80% del suo tempo, ecco, farà la fine del terzo servo?
E prima mi interessava l'ipotesi del quarto servo che è andato a godersi la vita, e richiama esattamente Luca 15, il fratello minore che si è goduto la vita. Poi ho capito che non era proprio quello il godere, è tornato a casa. Questo terzo servo invece è come il fratello maggiore, che ha conservato tutto bene e sta fuori. Cioè, in fondo, anche se uno butta via la sua vita divertendosi, il Signore gli dice: ti sei divertito davvero? Oh, beato te. Voglio dire, non è che Dio è contrario al divertirci. Se uno si diverte usando violenza a sé e agli altri, ammazzando, accumulando, facendo morire la gente, dice: beh, senti, ti sei proprio divertito? Dice: allora ti curerò con più attenzione, ti sarai sbagliato, ecco, però c'è più comprensione quasi. Mentre invece questo è il rapporto legalistico del fratello maggiore: ecco il tuo. No, non è tuo, l'ha dato a me la mia vita. E o la intendo come amore, da vivere nella gioia, e si capisce che la gioia è amare, magari uno si sbaglierà, però è quella, e allora la vita è sensata. E uno che per l'80% del tempo fa altro, dipende da come fa questo 80%. Cioè, credo che le stesse cose possono essere fatte con lo spirito di amore o con lo spirito di egoismo, di violenza, le stesse identiche cose. Poi ci capita a tutti che facciamo il 90% delle cose per egoismo. Va bene, quel 90% sarà perfettamente inutile, saremo divisi in due, il 10% buono, l'altro 90% sarà bruciato nel fuoco. E questo è importante, capire cos'è che vale nella vita. Vale ciò che è investito davvero nell'amore, nel dono. E questo rende la vita bella e vivibile. Il resto non vale la pena. Una volta, senza andare in pensieri truci quaresimali tipici di certi ritornelli del rito ambrosiano sotto quaresima, fai penitenza che è vicino il giudice, eccetera. No. supponete di essere alla fine della vita, cosa vorrei allora aver fatto? Cos'è che vale? E questo è un ottimo principio. Un ottimo criterio di azione. Cos'è che vale? Dopo si fa ugualmente quel che si può, però bisogna stare attenti a non vivere la vita nell'incoscienza. E questa parabola vuol suscitare un po' di timore, è paradossale, vuol far paura sulla paura, perché la paura ci fa vivere nell'incoscienza. E dice, vai a te se hai paura. Sii vigilante e operoso, con fiducia, con amore, fedeltà, sapendo che la vita è un dono d'amore e va vissuta nell'amore. Poi farai quel che puoi, sbaglierai. Comunque se tu cerchi questo, raddoppi sempre. Cioè, la tua intenzione è rispondere all'amore con l'amore. E quindi il risultato è sempre, entra nella gioia del Signore. Cioè, è già la vita eterna questa.
Io mi sarei aspettata che questo signore avesse mostrato un'immagine diversa di quanto ha capito il terzo servo. Perché non lo fa? Cioè, questa è un'immagine sbagliata, se non sbaglio.
È interessante, no? Perché davvero, se noi abbiamo un'immagine sbagliata da Dio, agiamo in modo sbagliato e quindi ci facciamo male. Cioè, qual è l'origine dei nostri mali? È un'immagine sbagliata di Dio. E allora ti dice, guarda che se tu hai questa immagine sbagliata, fallisci la tua vita ora, poi non c'è rimedio perché la vita è questa. Sei tu che con la tua cattiva immagine di Dio ti condanni a vivere male e a non far fruttare il talento, cioè a non amare, allora davvero non hai amato e la tua vita è nulla. Glielo insegna dicendo che non deve far così, perché scusa, questo qui non è da insegnare, state attenti, no? Quando si fa un racconto è sempre per il lettore o l'ascoltatore, il lettore non è per la parabola non è per il terzo servo, la parabola è per me. Che non sia il terzo servo. E allora mi si racconta ciò che io sto facendo come il terzo servo, per paura mi comporto anche discretamente, ma seppellisco il mio tesoro, sono molto avaro del mio cuore, dei miei sentimenti, mi comporto a modino, ma senza sbilanciarmi, senza vivere, senza amare. Ecco, stai attento che ti stai rovinando la vita facendo così. Quindi la parabola è raccontata per me che ascolto. E l'identificazione è sempre col terzo, perché se mi identifico col terzo divento il primo o il secondo, perché mi sveglio.
Io mi sono molto soffermata sulla figura dei banchieri. L'ho trovata una figura molto rassicurante, perché Dio non gli dice avresti dovuto iscriverti a un corso, a un master di economia, avresti dovuto imparare a fare delle cose. Ma come dire, i banchieri ci sono già, adesso non so se riesco a spiegarmi bene, quasi che ho visto nei banchieri gli altri, se noi ci rapportiamo agli altri senza paura, naturalmente scaturisce un rapporto d'amore e un rapporto quindi produttivo e creativo, perché io penso che tante volte, identificandomi nel terzo servo, che è un servo bloccato dalla paura e anche terrorizzato perché pensa di dover fare chissà che cosa e di dover aspettare chissà quale svolta decisiva nella vita. Invece intorno ci sono i banchieri, cioè intorno ci sono le persone che già ci aiutano solamente essendo di fianco a noi a vivere la vita, perché normalmente noi, cioè se riusciamo a lasciarci andare senza paura, siamo desiderosi di dare e ricevere amore.
E grazie di questa osservazione sui banchieri, che è importante. No, è davvero importante, perché magari tu non sai cosa fare. E guarda, il tuo vicino, accostati a lui, investi lì, con fiducia lì, e ti accorgi che questo già produce. Sì, sì. cioè qualunque altro è già un banchiere rispetto alla chiusura. Insomma, ti costringe a uscire da te stessa. Quindi ogni fratello è il mio banchiere, in fondo. E i banchieri privilegiati sono i poveri.
Vorrei tornare all'80-20%. Cioè, non è necessario che l'80% sia tutto da buttare via. Sembrava che per definizione quello non vale.
No.
Dipende da come è fatto.
Sì, credo è importante far tutto per amore. Poi ci capita magari che tante cose non facciamo per amore. Ecco, quelle sono davvero perse. Anzi, distruttive, perché se voi pensate bene, quel che non è fatto per amore è fatto per egoismo. Non c'è una via di me, magari sarà mischiato, eccetera, però o l'uno o l'altro, anche se mischiati, e ciò che è egoismo per sé è morte, non rende vita.
Il terzo servo ha messo il suo cuore in una campana di vetro, ha la paura lo sale, c'è la paura della paura. Egli dice, sei un padrone duro che raccoglie dove non hai seminato, lo accusa. Noi dobbiamo vedere nella parabola dei talenti soprattutto l'impegno a dare non solo ai poveri, ma a dare a coloro che hanno bisogno di un sorriso, di una parola buona, che hanno bisogno della testimonianza cristiana, coloro che sono lontani. Coloro che non credono, Gesù dice, andate, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Il primo e il secondo servo danno una testimonianza d'amore anche con la parola, a mio avviso, cioè testimoniano della loro fede e danno qualcosa del loro regno di Dio nel cuore. Il regno di Dio è dentro di noi e dobbiamo pellegrinare dentro di noi alla ricerca del regno di Dio. Sì. Quando abbiamo trovato il regno di Dio, siamo veramente capaci di amare anche i nemici e allora siamo veramente figliuoli di Dio e Dio è nostro padre e noi siamo tutti fratelli. Grazie.
Grazie, ha fatto la sintesi di tutto il Vangelo e dei quattro sinottici.
Chiedere solo una cosa, perché c'è una divisione disuguale dei talenti? Penso ai bambini diversità fra i bambini con dei problemi, comunque nella nostra vita vediamo persone diverse e molto meno dotate di talenti, diciamo. È una domanda un po' complicata forse, però sembra quasi che Gesù non abbia dato a tutti la stessa cosa, insomma.
È vero, sì. Dopo c'è un criterio diverso di valutazione, lo vedremo la volta prossima. Quello che noi riteniamo aver ricevuto di meno è il più importante di tutti, è il nostro Salvatore. Quindi per questo non è importante quanto hai ricevuto, ma come vivi. Mentre noi facciamo consistere nella quantità, siccome se è importante la quantità basta rubare all'altro, cioè il doppio, e ruba un terzo, cioè il triplo, e così instauriamo un sistema di violenza, invece il fatto che sono diversi vuol dire che non è importante la quantità. Uno ha di meno e vale di più. L'ultimo dei miei fratelli sono io, dirà Gesù. Del primo non l'ha detto. Quindi c'è davvero questa diversità, e addirittura più e meno, e il meno è quello che è rivestito di massima dignità. Qui si capisce l'amore di Madre Teresa per gli ultimi, per i poveri, e aver capito il Vangelo. E non è per ideologia che il cristiano va verso i poveri, è perché lì è il Signore.
Io volevo dire una cosa. Quando lei ha detto che la nostra vita potrebbe essere 10% buono e il 90% essere bruciato, a me è venuto un colpo, cioè mi ha fatto tremare questa cosa. E mi è venuta in mente una frase che mi è stata riportata di San Gerolamo, che diceva che aveva detto a Gesù, lui gli aveva fatto un lavoro enorme per lui, così. E diceva: Signore, ti ho dato tutto, non so più che cosa darti. E lui gli dice: dammi i tuoi peccati. Per cui noi dobbiamo, cioè io penso che all'inizio bisogna avere il coraggio di accettare di fare quel 90% male. Poi da quel 10% poi si arriva al totale. Però bisogna avere il coraggio veramente di accettare di uscire come peccatori, come uno che la cosa la fa male. Perché all'inizio come si fa? Se... cioè, penso che, insomma, penso che sia così.
Sì, io credo, bisogna stare attenti a non cadere in forme ossessive, bisogna fare, però abituarsi davvero alla vigilanza e a vivere sotto lo Spirito Santo, che è lo Spirito di amore, e vedere se si vive in questo.
Sì, cioè, perché qua... non so, quando ha detto del 90%, noi ci identifichiamo comunque in quelle azioni, sono qualcosa a cui noi tenevamo, e se noi non ci facciamo correggere diventa qualcosa che ci uccide. Cioè, io ho visto, che ho sperimentato, che comunque noi ci teniamo i nostri peccati perché non vogliamo mostrarli alla luce del sole. Da questo punto, in questo senso volevo dire.
Tra l'altro il peccato, in quanto esposto alla misericordia, diventa grandissima luce. Tant'è vero che i veri peccati non sono i peccati, sono le cose buone che facciamo per valere. I peccati ci rendono umili, bisognosi di misericordia, più comprensivi verso gli altri, più buoni. Sono invece le nostre cose giuste, che facciamo per dominare gli altri, per mostrarci bravi, per distinguerci dagli altri, invece che per servire gli altri in umiltà, che sono le cose peggiori. E cioè il peccato del fratello maggiore, voglio dire, non del minore. Quello del minore fa tornare al padre, quello del maggiore fa star fuori. Però direi le percentuali lasciamole al Signore, ma nel versetto 51 del capitolo precedente si diceva, la versione esatta dove si dice lo punirà con rigore, si dice che il Signore lo spaccherà in due, quel servo infedele. Cioè, una parte è salvata e l'altra sarà bruciata. Bruciata da che cosa? Dall'amore di Dio. E se lo diamo è già bruciato prima dall'amore di Dio e va benissimo. Riusciamo subito al 100%, al 200%.
Volevo chiedere la differenza o che rapporto c'è tra la paura di Dio e il timore di Dio.
Sì, e il timore di Dio nella Bibbia vuol dire quel timore reverenziale che ti fa atteggiare a Lui con riverenza e rispetto, per cui ne tieni conto. Se tu ami una persona hai timore di perderla, quindi ne tieni conto nelle tue azioni. Invece la paura è qualcosa di bloccante, hai paura della persona, cioè ti incute paura, cioè non ti ama e non la ami, e allora fai di tutto per difenderti da quella persona. Ecco, mentre nell'altro caso non ti difendi, ma stai attento se ami una persona, come rispettarla, come renderla contenta. Quindi il timore fa sì che tu ami il Signore e cerchi cosa gli piace. La paura invece ti blocca, ti difendi e lo odi. Difatti questo odio e rancore col Signore, so che sei duro, crudele e ingiusto. Ecco il tuo.
Insisto forse in una mia immagine timorosa di Dio, in senso non buono, penso. Da questo brano di questa sera e forse anche dall'altra sera è quasi difficile vedere un Dio che perdona di fronte a questo servo che non spende la sua vita nell'amore, ecco. E in fondo chi di noi lo fa abbastanza?
Sì, penso che un testo va sempre letto in tutto il contesto, no? E certamente qui il Signore ci vuole incutere paure. Di che cosa? Paura contro la paura. Paura di non amare, in modo che amiamo, ecco, non per bloccarci. Se viene un senso di blocco non è certamente ciò che il Signore vuole, quindi dobbiamo distinguere in noi anche le reazioni positive che vengono dal Signore, che ci fanno capire, va bene, devo svegliarmi, e le reazioni anche negative che non vengono da Lui, cioè paure che mi bloccano. E cosa devo fare? E favorisco quelle buone, e quelle cattive le riconosco e le lascio perdere. E ogni blocco, ogni paura non viene mai da Dio, mai.
Io non riesco a capire una cosa, si dice che a uno viene dato 5, a uno 2, a uno 1 e si punta l'accento sulla diversità più che sulla quantità, ma perché è scritto che a ciascuno viene dato secondo la sua capacità e non secondo la sua diversità o comunque identità?
Ognuno ha una capacità, una misura, ognuno ha una misura diversa dell'altro, vuol dire, ecco, non è la capacità che uno ha, ognuno ha una misura diversa dall'altra e va bene, perché dobbiamo essere uguali. L'importante è l'uso che fai di ciò che sei e ciò che hai, cioè se ciò che ho e sono è al servizio dell'altro, allora ben venga che ci sia uno, per esempio, che è più intelligente, più buono di me. Per me è utilissimo avere vicino persone più buone e intelligenti di me. Mi va bene. Fossero più cattive di me sarebbe peggio per me. O fossero tutti idioti, peggio per me. Cioè voglio dire, ciò che l'altro ha è una ricchezza mia, se è dono. E più ha, più sono contento. Se no, se vado in paradiso sarò infelicissimo perché dirò, Dio, guarda quanto ha lui rispetto a me. No, sono contento che abbia molto di più. Cioè l'invidia è il principio della morte. Fa del paradiso l'inferno l'invidia. Mi dà fastidio il bene, perché vorrei possederlo. Perché possederlo? Il bene è oggetto di dono e di comunione. E più un altro ne ha, meglio è. Per noi invece che viviamo in un mondo di possesso e di violenza, più ne ha, più me ne ha sottratto. E per questo allora ci litigo e glielo voglio sottrarre. E questo non vale certo dei doni di Dio, quello è quello che abbiamo fatto noi dei doni di Dio, cioè ce ne siamo appropriati e facciamo un accumulo di violenza e di ira, ma questo non è, questa è maledizione, è già l'inferno in terra questo, appropriarsi dei doni di Dio e usarli per dominare. Servono per vivere fraternamente e da figli. Prossima volta concluderemo il discorso allora con la trilogia del capitolo 25, che mostrerà chi sono i banchieri.